qualcuno non l'ha notato. Abbiate coraggio, tarsete, prendete coraggio, io ho vinto il mondo. L'io vince il mondo. Il fattore di libertà la vince sul mondo. Forse quello che interessava era di dire una mezza parola sulla categoria di vincere. Certo, no, il mondo dice il mondo, non il padre.
Sì, ma siccome il mondo è identificato col padre.
No, non è identificato.
No.
Non è identificato. Una donna e una madre sono una persona sola, ma non sono identificate. Sono due dimensioni diverse. Allora, il termine tecnico di mondo sono tutte le forze della natura in quanto resistono alla libertà. E questo elemento di resistenza ci deve essere, se no,
non si riesce a vincere.
Non ci sarebbe esercizio di libertà. In quanto poi, attraverso la forza dell'io, le forze della natura vengono redente dentro alla libertà, quindi trovano la loro gloria vera, il loro significato vero, salta fuori che l'essenza più profonda della natura è il padre. In altre parole, la natura può essere vissuta sia come luogo di sepoltura della libertà, nel senso che l'uomo si riduce a meccanismi di natura, sia come luogo di risurrezione della libertà. In quanto le forze di natura fanno di tutto per resistere, per opporre, mettere in quanto ostacolo alla libertà, vengono chiamate mondo, nel senso tecnico della parola nel Vangelo di Giovanni, mondo, in quanto fin dall'inizio destinate a rafforzare la libertà proprio grazie all'ostacolo, vengono chiamate padre. Un altro aspetto del paradosso fenomeno umano.
Sono mondo quando ancora non si è riusciti ad alzare il velo.
Sono mondo in quanto Mefistofele. E sono il padre in quanto è il padre dei cieli che dà a Mefistofele il ruolo di porre i bastoni fra le ruote.
Lutero scrive Überwunde, che dà secondo me più l'idea di superare l'ostacolo. Che è vincere, che si pensa a un nemico.
Sì, però in greco c'è vincere in questo caso, Nikein, c'è proprio vincere. Quindi c'è la categoria di lotta.
Nike
è la vittoria, no? Ego ne nike ka ton cosmo. Questa riflessione si aggancia direttamente al versetto 2 del capitolo 17 dove eravamo, no? Come tu hai dato a lui, hai dato al figlio, parla col padre, non col cosmo non si può parlare. Come tu hai dato a lui, al figlio, ogni potestà, potestà su tutta la carne, così ogni realtà e quindi anche ogni essere umano che tu dai a lui darà a loro la vita eterna. Cosa vuol dire? Che il padre dà al figlio potestà su tutta la carne, quindi su tutto il mondo, mondo o carne. Sono due categorie più o meno uguali. Il mondo è la natura in quanto è extraumana e la carne sono le forze della natura dentro all'uomo. Sono termini tecnici nel Vangelo di Giovanni, ma una volta che uno capisce come vengono usati, si orienta. hai dato a lui, hai dato al figlio potestà su tutta la carne, vuol dire che fino alla svolta dei tempi l'io umano, l'essere umano, era impotente, senza potestà sulle forze di natura. Perché? Perché il Cristo non era ancora venuto, perché il figlio non aveva ancora portato le forze di vittoria sulla natura, perché non c'era ancora la possibilità di gestire a livello di pensiero, a livello di volontà, le forze di natura. La potestà sulle forze di natura è stata data al figlio, tu hai dato a lui potestà su tutta la carne, il che significa, tradotto in termini che noi possiamo capire, il fenomeno Cristo, l'evento del Golgota, chiamatelo come volete, significa che l'essere solare, vedi l'Odisseo che sta sotto come dire, la pancia dell'Ariete, quando il sole era nell'Ariete 2000 anni fa, ha portato nella terra, ha inserito in tutte le pietre, in tutte le piante, in tutti gli animali, in tutte le forze minerali, in tutte le forze vegetali, in tutte le forze animali, come dire, le ha immesso dentro a ogni essere umano, a ogni anima umana, forze tali per cui la natura, tutte le forze di natura, non più di necessità sono cogenti. Ha reso possibile all'essere umano di vincerla sulle forze di natura. Questa è la potestà su tutta la carne. Però è una potestà, una potenzialità, una possibilità, perché se ci facesse vincere automaticamente sarebbe di nuovo un operare di natura dentro di noi. Allora, l'uomo, dopo Cristo, con Cristo, Cristo ha fatto della terra il suo corpo, significa con l'entrare delle forze cristiche, dobbiamo immaginarcele proprio reali, qui la terra, no? Il corpo della terra, ma una cosa reale, soprasensibile ma reale, tutte le forze della terra, le forze delle pietre formanti, le forze del vitale, le forze di ciò che è animico, animale, sono state intrise, proprio tutta la terra è stata intrisa rendendo al suo corpo, la terra, di forze cristiche, per cui a tutte le forze di natura è stata tolto il pungiglione di cogenza, di irresistibilità, che per cui prima di Cristo l'uomo era impotente di fronte alle forze di natura. Con Cristo, con queste forze nella terra, lui toglie a tutte le forze minerali, a tutte le forze vegetali, a tutte le forze animali, toglie ogni possibilità di sopraffare l'uomo. L'uomo non è più impotente di fronte alle forze di natura. Questo è l'evento cristico. Questa è l'essenza del fenomeno Cristo. Però il fatto che ha la possibilità di vincerla sulle forze di natura non significa che è costretto a farlo, perché sennò sarebbe libero. Quindi, un essere umano che dice lo spirito umano, l'uomo, è impotente di fronte alla natura e la natura è onnipotente, viva prima di Cristo, sarà un bravo musulmano, ma del cristianesimo non ha capito l'essenza. Allora, ripeto, l'essere del sole, l'io del sole, che è poi l'io dell'umanità, lo spirito del sole, che è diventato lo spirito della terra, diventando lo spirito della terra, intride tutta la terra di queste forze, per cui nessun uomo più è impotente di fronte alle forze di natura. E se è impotente, lo è per omissione di forze che potrebbe attivare, che avrebbe la possibilità di attivare. Però sono forze che non è che arrivano tutti in una volta, ci sono una misura in cui vengono esercitate, però è possibile a tutti. Questo che intendo dire quando parlo di potenzialità di libertà. Il corporeo sono determinismi di natura. Cristo, il figlio, è il padre. Il figlio fa dell'anima una potenzialità di libertà che è possibile, la rende possibile. L'uomo non è più impotente di fronte all'onnipotenza della natura. E l'esperienza dello Spirito Santo è l'attualizzazione al momento presente di questa potenzialità.
Scusami, questa azione sulla terra, sul regno minerale, sul regno vegetale, sul regno animale, mi è chiara detta così, però poi contestualmente ha fatto qualcosa di azione sullo spirito umano, no?
Cioè, tutto. Su tutto.
No, siccome sono, diciamo,
non sullo spirito umano.
Sullo spirito umano, su tutto, ma sembrerebbe così, così lo recepisco io, che è un'azione fatta su questi tre regni.
Ma l'uomo ce l'ha tutti e tre, l'uomo è la somma. L'uomo è la somma di questi tre regni. In altre parole, il mangiare prima di Cristo era più cogente che non il mangiare dopo di Cristo. Se no non sarebbe successo nulla.
Naturalmente per terra intendi tutto il cosmo, cioè, tutto il visibile, tutta la natura, tutte le influenze.
Tutto il minerale, tutto il vegetale, tutto l'animale, cosa ti manca? Cosa ho lasciato fuori?
Il cosmo.
Com'è?
Ma no, voglio dire, non è solo
la terra.
Lui diceva gli altri pianeti.
Visibile, che non
no, 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 la terra.
La terra.
Ha lasciato il sole.
La terra.
Ha lasciato il sole. Sono conferenze di stai dove ti descrive. La delusione, la tristezza degli arcangeli, eccetera, che erano abituati a vivere l'essere del sole con la sua dimora, col suo corpo nel sole, è andato via. Nei secoli prima di Cristo si allontanava sempre più dal sole e lo vedevano andare verso la terra. E dicevano, adesso se vogliamo trovare queste forze, le dobbiamo trovare, cercare nella terra e negli uomini. Non lo so, è il mistero della terra. L'unica alternativa di fronte, posti di fronte a questa affermazione è di dire ma sono bagianate quelle che stai dicendo. Bene, bene. Però chi le chiama bagianate è lui povero. Perché non mi presento un'alternativa. E il decreto, il dogma che dice, il dogma, o chiamiamolo... il fanatismo della natura che dice no, l'uomo è impotente di fronte ai determinismi di natura, si può dimostrare? Se sei impotente tu, al massimo mi puoi dire che constati la tua impotenza, ma farne una impotenza di principio in tutti gli uomini è una cosa non scientifica, che non lo puoi mai provare. Però vedete che, benché io certo stia balbettando, ma sono tentativi di dire l'essenza del fenomeno. Perché è ben essenziale, è fondamentale l'affermazione. Questo ci dice che i primi 2000 anni non avevano la possibilità, 2160, insomma, il segno dopo la rete sono venuti i pesci, no? Perciò i pescatori, il pescatore sono quelli che hanno accompagnato. Il senso di questi 2000 anni era il Cristo che, venuto nella terra, no? Crea dentro agli animi umani sempre di più questa potenzialità, diciamo, di libertà. Per cui lui è venuto 2000 anni fa nella terra, lo Spirito Santo a lavorare, per mandare lo Spirito Santo a livello veramente di coscienza, perché lo Spirito Santo è il ritorno di Cristo in forma di Spirito Santo, è un fenomeno di coscienza. Quindi la seconda venuta del Cristo è possibile soltanto oggi, a partire dai nostri tempi. Non era possibile 2000 anni fa. 2000 anni fa doveva cominciare a creare i presupposti per mandare lo Spirito Santo. E Pentecoste non è che la coscienza umana è un preannuncio di quello che nel corso del tempo stando alla scienza dello spirito di Stein, che legge la fenomenologia dell'umanità di oggi, dove abbiamo avuto già 400 secoli di scienza, proprio di pensiero scientifico, noi viviamo in questo scorcio, in questo inizio di millennio, viviamo nei tempi della seconda venuta del Cristo in forma di Spirito Santo. È il nostro tempo questo. E perciò abbiamo una scienza dello Spirito per la prima volta nell'umanità che comincia a, diciamo, ad articolare il fenomeno Cristo, il mistero, in termini di evoluzione di coscienza umana. E in fondo la grande lotta, ma proprio senza quartiere, che è in corso, è la lotta tra coloro che vorrebbero, i poteri costituiti, che vorrebbero continuare a impaurire l'essere umano, a propinargli, diciamo, il dogma feroce che lo spirito umano è impotente di fronte ai meccanismi di natura, così ne fanno loro quello che vogliono, e il coraggio spirituale del singolo che dice no, lo spirito umano vince il mondo, vince, ha tutte le forze per usare tutto il dato di natura come strumento per conquiste della libertà. Scusate, se l'uomo fosse risultato come gli animali di leggi di natura, quand'è che la finiamo con questo fariseismo della moralità, della morale? Ma siamo stupidi? Ma come ci permettiamo di parlare di morale se non siamo liberi? Se è la natura a decidere e a determinare tutto quello che avviene in noi. Ma è da stupidi, è da rimbambolati proprio. Però ci rendiamo conto che non siamo ancora al punto di pensare questi pensieri semplici, fondamentali, puliti. Non ci siamo ancora, stiamo appena cominciando. Perché poi i poteri costituiti che dicono no, tu sei, l'uomo è impotente di fronte alla natura, vorrebbero mantenere altrettanto anche la morale con i bei comandamenti, così la natura ti dà una botta da una parte, la morale ti impaurisce con l'inferno, in modo che tu pigliandoti due botte, no, stai bello zitto, stai bello tranquillo. Parlare di morale, no? Con la scienza, le scienze naturali che abbiamo oggi, è da stupidi. Sono i geni e il DNA che decide cosa pensa, cosa non pensa la persona, se uccide o se non uccide. E se è il DNA, che c'entro io? Metti in prigione il DNA, no? Il DNA che ha fatto il male morale, no? E la giurisprudenza che abbiamo? Chi condanna?
Chi cerca il gene della fedeltà va in quel senso lì.
Com'è?
Chi cerca il gene dell'infedeltà, cioè è coerente con questo discorso qui, perché dice non è l'uomo infedele, ma trovo il gene.
In Germania avevo sentito che avevano scoperto il gene della fedeltà, invece in Italia non
si scoperto il gene dell'infedeltà. Vabbè, comunque di solito
più avanti.
Vedi un italiano come recepisce la notizia.
No, è più furbo la cosa, scusa. Ma scusa, ma se dipende dai geni, ma
almeno già cercando la scusa il bimbo.
Almeno mi gusto il gene dell'infedeltà, scusa. Vado a prendere il gene della fedeltà, vado a farmi fregare apposta per scelta libera. Cioè siamo, nonostante tutto l'illuminismo della, siamo pieni di contraddizioni, abbiamo una cultura piena di contraddizioni, Però il pensiero che dice l'evento cristico ha immesso nella terra e in tutte le forze di natura, no? Diciamo le forze, le ha intrise di forze dell'io, le ha intrise di forze di luce, di conoscenza, di forze di amore, per cui ogni spirito umano che cerca questa luce, ogni spirito umano che cerca questo calore dell'amore, può vincere sul mondo, sulla carne, eccetera, no? E accanto a questa affermazione c'è sempre l'affermazione che deve essere possibile omettere questa vittoria, se no non sarebbe libero. E per omettere basta lasciar fare tutto alla natura. La natura non perde colpi, se no non sarebbe natura.
Quando hai fatto l'esempio questa mattina dell'uomo stanco che doveva andare in ospedale a trovare un amico e poi decide di andare, vince il mondo?
Certo, è la piccola vittoria sul mondo. Quali fattori gli dicevano non ce la faccio, non ce la faccio?
La pigrizia.
Corpo fisico. Corpo eterico, no? Le forze minerali, le forze vegetali, le forze animali, lui. E chi dice, no, lo faccio, lo spirito, io. Più lo fai, più ripeti, più diventa forte, e più capitoli, più diventa debole.
Farlo volendo la libertà.
Il caso che ti ho presentato, diceva, sono stanco morto, no? Dice, no, ci vado senza volerlo. Tu dici, potrebbe anche dire sì, ci vado perché non sono perché non sono
il padre, la madre, vai,
no, si raddoppia la stanchezza, capito? Si raddoppia i motivi per non andarci. Oh, dillo a lui, che vive fuori dal mondo, non a me, eh. Però là mi viene a dire che io sono stanco, però se papà e mamma mi dicono baci, ce vado. Quindi, il 2, versetto 2 del 17, così come hai dato a lui, al figlio, a, diciamo, alle forze dell'io, il figlio, il Cristo è l'insieme dell'esuberanza creatrice della conoscenza e l'insieme dell'esuberanza creatrice dell'amore. Potestà su tutta la carne, quindi su tutte le forze dei determinismi della natura, affinché ogni essere umano, tutto ciò che si mette in connessione, si imbeve, si intride delle forze del Cristo, delle forze del Dio, tutto ciò che tu hai dato a lui, dia loro, il Padre consegna tutti gli esseri umani al figlio, nel senso che dà al figlio l'accesso a tutti gli esseri umani. Il Padre non proibisce al figlio di raggiungere nessun essere umano, quindi glieli dà tutti. E allora, tutti quelli che tu mi hai dato, e sono tutti, affinché ognuno che tu mi hai dato, io dia a loro la vita eterna. La vita eterna è l'essere vivi quando il corpo muore. Il corpo è perituro, non è eterno. La vita eterna è, come dire, ciò che l'essere umano può compiere indipendentemente dal corpo e che quindi c'è, sussiste anche dopo la morte. Dopo la morte significa senza il corpo. Torniamo all'affermazione di tanti scienziati naturali, non voglio essere estremo, ci sono anche eccezioni che hanno i loro problemi. Lo scienziato naturale che dice non c'è nulla nell'uomo, pensieri, sentimenti, atti di volontà, che non sia prodotto dal fatto biologico. Quando l'uomo muore cosa resta? Se uno è onesto deve dire non resta nulla altro che vita eterna.
Certo.
E così era prima del Cristo.
e così era prima di Cristo, non c'era l'immortalità individuale.
Individuale.
Perché non c'era ancora l'individualità. Sì, no, ma la guarda dice la vita eterna dell'individuo, non la vita eterna del Padre Eterno, quella ce l'aveva già.
Vabbè, ma voglio dire, prima di Cristo, quando uno moriva, che succedeva?
Non era uno che moriva.
Appunto,
era,
ritornava nel...
No, era una compagine animica che restava tale quale, ma non era uno spirito.
Ah, però la compagine animica rimaneva.
Sì, ma non era uno spirito. Ma anche l'animale è lo stesso, eh? Quando un cagnolino muore, l'anima di gruppo resta tale quale, resta illesa.
Non era cosciente di sé.
Sì, non era un io individualizzato. Non era un io individualizzato.
No, vogliamo dire la parte sovrasensibile dell'essere umano.
Era anima, non era spirito.
Punto, dico, ma c'era una parte sovrasensibile.
Anche negli animali?
Ho capito, quella lì continuava a vivere anche prima di Cristo. Dopo la morte fisica.
Spero bene, soltanto il corpo fisico si decompone. Ma lo stesso vale anche per il corpo eterico.
Per questo c'era la memoria dei secoli, no?
Il corpo eterico.
Di ritornare nel seno di Abramo. Anima di gruppo.
Non c'era la coscienza, ma le reincarnazioni prima di Cristo guardano avanti.
No, non c'era la coscienza individualizzata.
Però le reincarnazioni riguardavano lo spirito.
No, prima di Cristo non c'era la reincarnazione dello spirito, perché non c'era lo spirito individualizzato. Tanto è vero che tu in Platone, in tutta la tradizione, trovi la parola metempsicosi. Psiche è l'anima, metempsiche è l'anima che passa da un corpo all'altro, ma è sempre l'anima, non lo spirito.
I personaggi prima di Cristo, e noi diciamo che si sono reincarnati.
L'anima si è reincarnata, si è rincorporata, non lo spirito.
Ma l'anima si è reincarnata.
Sì, ma non lo spirito.
Ho capito. Vogliamo capire nel processo reincarnatorio com'è, capito?
Sì, ma guarda che ogni volta che nasce un cagnolino, l'anima del cane si reincarna ogni volta che nasce un cagnolino. Tutto sta a vedere se è un'anima, quindi uguale per tanti cagnolini, la stessa per tanti cagnolini, o se è uno spirito individualizzato che questo cane dice io, e all'altro cane dice no, te non sei io.
Per cui allora il karma nostro ha inizio solo dopo il Golgota, non abbiamo karma prima del Golgota.
Lo dicevamo stamattina, è la questione che ponevamo stamattina. C'è una differenziazione, no, che è avvenuta per conduzione divina. Che
di necessità, ieri sera.
Sì, ieri sera, di necessità, no? E l'essere umano la prende in mano quando ne prende coscienza.
Il karma di cui non siamo responsabili.
Di cui non siamo responsabili, certo, perché è karma di gruppo. Perché è karma di gruppo. Però, tenendo presente però che questa svolta di cui parliamo continuamente non è fatta di due secondi, certo. È molto complessa, però c'è un carattere di svolta. Come dire, la persona che cresce, il bambino che cresce, in effetti c'è un periodo in cui viene condotto dal di fuori perché non ci sono le condizioni per una autonomia individuale. 10 anni dopo, 20 anni dopo si gestisce da solo, però i trapassi dall'uno all'altro sono molto complessi, e così per l'umanità. Quello che nella vita del singolo abbraccia degli anni, nell'umanità abbraccia perlomeno dei secoli. E le cose sono complesse, però il fenomeno è lo stesso e nella sua essenza è ben comprensibile, perché c'è un'inversione. Quando aveva 5 anni, per dirlo chiaro, no? Non era capace di pensare in proprio, di gestirsi da solo, no? Quando ne ha 25 è ben capace. Come è successa questa inversione assoluta?